Cari ascoltatori, quest'oggi dobbiamo affrontare il personaggio più importante del primo cristianesimo, è Paolo di Tarso. Egli è stato il più grande teologo perché non ha conosciuto Cristo di persona. Probabilmente gli hanno fornito in compendio l'insegnamento di Cristo attraverso qualche cosa di scritto. Infatti Paolo cita un detto di Gesù che non è contenuto nei Vangeli: c'è maggior gioia nel dare che nel ricevere. E significa che Paolo ha ricevuto un insegnamento in cui era inclusa questa affermazione di Cristo, ma non ci è stata trasmessa dagli altri Vangeli canonici. E Paolo di suo aveva una conoscenza, io direi pressoché perfetta, dell'Antico Testamento e poté verificare che tutta la Bibbia, i patriarchi, Mosè, i giudici, i re, i profeti, facevano riferimento a Cristo. Cristo era l'atteso del popolo ebraico, l'atteso dalle genti, perciò era il Redentore dell'umanità, non solo degli ebrei. In tutta la storia della teologia non c'è un maestro più grande di Paolo di Tarso. Era, lo si capisce dalle lettere, un uomo ardente, tutto di un pezzo, con intelligenza acuta e un cuore altrettanto grande. Gli Atti degli Apostoli, quasi per metà, sono dedicate alla storia di Paolo, che è Paolo che ha fatto uscire la Chiesa delle origini dall'acuto problema di come estendere l'insegnamento di Cristo, che è ebreo, è sempre rimasto ebreo, e che ha scelto 12 discepoli, tutti ebrei. Ripeto, come riuscire a far giungere a tutti gli uomini di buona volontà il messaggio salvifico di Cristo? E gli ebrei politicizzati non volevano nemmeno sentire parlare della possibilità di considerarsi uguali agli altri uomini. Avevano a tal punto introiettato il concetto di far parte di un popolo eletto, separato da tutti gli altri, e da considerarli impuri, tanto da non voler avere rapporti con i cosiddetti gentili, se non quei rapporti indispensabili. Il contatto con i gentili rendeva impuro un ebreo. Impuro significa incapace di offrire vittime al Tempio e di partecipare agli atti di culto, fin tanto che al tramonto di quella giornata non avesse potuto compiere un rito di purificazione. Noi diremmo una specie di bagno salutare per liberarsi dalla impurità contratta con la vicinanza dei gentili. Ecco, io credo che in tempi del nostro virus, così, che ci rende restii a uscire di casa, perché se noi usciamo potremmo contaminarci col famoso virus, per cui sarebbe poi necessaria una quarantena dopo essere stati in mezzo alla gente, e abbiamo bisogno di pulire almeno le mani, di non toccare gli occhi, la bocca, eccetera, con le mani non purificate dall'alcol o da altri detersivi. Ecco, gli apostoli sapevano che Cristo aveva dato la vita per tutti gli uomini, ma non sapevano trovare le modalità pratiche per riuscire ad aprire la Chiesa a tutti gli uomini. E quindi era davvero necessario la presenza di un ebreo che avesse una conoscenza completa della legge, ma che al tempo stesso non fosse prigioniero della concezione ebraica del popolo eletto. Ecco allora che Paolo di Tarso, e la provvidenza ha voluto che fosse anche cittadino romano. Noi non sappiamo con precisione quando la famiglia di Paolo abbia ricevuto questo privilegio, che al tempo, così, il primo secolo, era un privilegio di pochi, la cittadinanza romana, non era così frequente. E soltanto all'inizio del terzo secolo, con la Constitutio Antoniniana del 212, che la cittadinanza romana viene allargata a tutti i cittadini liberi dell'impero. Al tempo di Paolo era qualche cosa di molto raro, a tal punto che un centurione si meraviglia: tu dici di essere cittadino romano, a me la cittadinanza è costata molto denaro. E Paolo risponde: io sono cittadino romano fin dalla nascita. Ora, questa affermazione significa che i genitori di Paolo dovevano essere di condizione molto buona. Venivano da Tarso, città della Cilicia. La Cilicia è grosso modo nella Turchia meridionale, al confine, verso il confine a sud, davanti all'isola di Cipro, al confine con la Siria. Lì ci sono montagne anche molto elevate, il Tauro con difficoltà per il passaggio dalla Turchia alla Siria. E Paolo, noi sappiamo che nell'inverno tra il 40 e il 39 avanti Cristo, Antonio e Cleopatra passarono l'inverno a Tarso. E probabilmente è possibile che i cittadini più ricchi di Tarso abbiano anticipato denaro a una coppia di spendaccioni, perché quelli erano personaggi che non badavano alle spese, e che dunque si siano resi benemeriti per avere assistito questa coppia imperiale, o quasi, che insomma si apprestavano a separare l'Oriente da Roma e a fare un impero dell'Oriente avente per base l'Egitto e quindi Alessandria. E sappiamo che poi le cose non andarono in questa direzione. Ecco, io credo che il fatto che Paolo fosse cittadino romano gli permise di capire che la Roma era qualcosa di grandioso, che aveva reso cittadini di una sola città, Roma, tutti gli abitanti del Mediterraneo, e quindi con la possibilità per i cittadini di navigare dalla Spagna alla Siria, dall'Africa alla Italia e addirittura in Gallia e un poco più tardi di quest'epoca anche in Britannia, e trovandosi sempre nella propria patria. Quindi tutti gli uomini erano cittadini e il rapporto con Roma era un rapporto che si basava su un contratto. Il cittadino si impegnava a pagare il pedaggio, insomma, le tasse, a rispettare le leggi di Roma, riceveva la protezione dell'impero romano dovunque si trovasse, in Siria, in Spagna, in Britannia, in Africa. Ecco, questa è la grandezza dell'impero romano, che è rimasta per tutti i tempi qualcosa di grandioso, qualcosa che l'impero romano, un modello politico di straordinaria efficacia. Detto questo, noi potremmo ricordare che Paolo nacque a Tarso, ripeto, in Cilicia, e in un anno che si colloca tra il 7 e il 12 Cristo, e 12 dopo la nascita di Cristo, insomma, della nostra era. E abbiamo detto allora che la famiglia godeva di una notevole posizione economica e anche sociale, e che aveva ricevuto la cittadinanza romana con l'importanza che questa aveva. Il Paolo aveva un doppio nome, si chiamava da ebreo Saulo, e da cristiano Paolo. Esisteva una gens, la gens Paola, che, al quale venne ascritto. E negli Atti degli Apostoli viene chiamato Saulo la prima volta e poi sempre col nome di Paolo, col nome romano. Questo è piuttosto importante. Certamente, appartenendo a una famiglia importante, Paolo ha iniziato gli studi superiori a Tarso, ma poi li ha proseguiti a Gerusalemme. E se non ha conosciuto Cristo, significa che è stato a Gerusalemme dopo l'anno 30, perché ormai tutti ammettono, gli storici, che la crocifissione di Cristo sia avvenuta intorno al 7 di aprile dell'anno 30. E chi andava a Gerusalemme certamente doveva avere una condizione economica buona, perché andava all'estero se abitava la famiglia a Tarso di Cilicia. E a Gerusalemme c'era anche una sorella sposata di Paolo, e aveva già un figlio di 16 anni, intorno al 44, quando si suppone che siano avvenuti i tumulti di cui parleremo tra poco. Ecco, e lì, negli suoi studi a Gerusalemme, avendo come maestro Gamaliel, che era il rabbino più importante di quell'epoca, e ci permette di comprendere che doveva essere diventato Saulo, come dire, la testa pensante dell'ebraismo. Gli ebrei ammiravano molto l'intelligenza, la memoria, la capacità, insomma, di studiare dei loro giovani, e quindi coltivavano queste caratteristiche per avere poi un grande maestro della scrittura, un grande maestro dell'ebraismo. E le cose per Paolo andarono diversamente. La sua conversione è raccontata negli Atti degli Apostoli, quando si dice che Paolo era presente e consenziente alla lapidazione di Stefano, il primo martire della Chiesa, era anche il diacono più importante in quel momento, ed era entrato in polemica, direi a gamba tesa, con le autorità del Tempio di quell'epoca, e quindi provocarono il tumulto che poi condusse alla lapidazione. E gli atti dicono che Saulo conservava, faceva la guardia ai mantelli di coloro che tiravano i sassi e che abbatterono così Stefano. Era consenziente la sua morte. Bisogna dire che gli intellettuali venivano risparmiati, gli intellettuali, o per la giovane età, o anche i lavori sporchi, e non gli facevano fare, precisamente per non obbligarli poi allo stato di impurità per tutta la giornata. Quindi custodire i mantelli significava non sporcarsi le mani con l'aggressione a Stefano. Paolo quindi fece carriera, e quando il Sinedrio decide di arrestare alcuni ebrei divenuti cristiani a Damasco, dove c'era una certa situazione politica un po' complicata, che adesso non stiamo a esaminare perché ci porterebbe un poco lontano, affidarono a Paolo l'andata a Damasco. Damasco non è lontanissima, io credo che sia intorno a 150 chilometri da Gerusalemme, e fece questo viaggio. Ma il racconto è impressionante. Quando ormai era vicino alla città, una luce grandiosa fa cadere Paolo per terra, che rimane per così dire accecato, e sente una voce che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu, o Signore? Io sono quel Gesù che tu perseguiti. E poi gli viene detto: rimarrai cieco fino a che ti condurranno a Damasco, là troverai Anania che ti darà le istruzioni per completare la guarigione degli occhi in primo luogo, e poi diventare vaso di elezione. Questa è una metafora molto bella, significa che Dio aveva bisogno di una personalità particolarmente forte, particolarmente coraggiosa, particolarmente leale, e come era leale in quel momento verso l'ebraismo, e quindi dava tutto se stesso per perseguitare i cristiani che gli sembravano erranti, gli sembravano peccare contro il giudaismo, così chiarito che cosa era il cristianesimo, e fu una conversione da sua intellettuale. Non fu un fanatico che passa da un atteggiamento a quello opposto rimanendo fanatico, era un intellettuale prima ed è diventato un intellettuale dopo aver rettificato l'oggetto delle proprie considerazioni. Infatti, a Damasco, il terzo giorno, dopo aver praticato il digiuno, perché gli ebrei in questo erano molto severi, prima di fare le cose importanti digiunavano a lungo, e digiuno completo, né acqua né cibo. E il terzo giorno Anania, suppongo anche con un certo timore personale, perché conosceva la missione di Paolo, e gli dà l'istruzione sommaria circa il significato del battesimo, e poi lo battezza e gli consiglia anche di andarsene via da Damasco, ma non così nei modi migliori, nei modi pubblici. Viene calato giù dalle mura in un cesto, e se ne va di notte, perché in qualche modo Paolo si era compromesso anche di fronte alle autorità di Damasco. E i Vangeli dicono che si ritirò in Arabia. Noi potremmo pensare a Petra, che era un luogo del commercio internazionale, quindi c'era molta gente che andava e veniva, molta gente che aveva anche utilizzava le tende da viaggio. Ora, il mestiere con cui Paolo si manteneva per tutta la vita, fu molto orgoglioso di questo fatto, di non essere mai stato di peso a nessuna comunità, e provvedeva alle proprie spese lavorando. E fu Paolo che ai Tessalonicesi disse che chi non lavora neppure mangi, perché insomma non si può essere stare a carico altrui senza contribuire al proprio mantenimento col lavoro. E bisogna dire che gli ebrei non amavano le locande, non amavano gli alberghi, perché spesso nell'antichità gli alberghi erano anche case di malaffare, e poi gli ebrei avevano problemi alimentari, amavano semmai l'ospitalità presso le sinagoghe, presso amici ebrei, perché così erano sicuri di quello che mangiavano e erano sicuri di non contaminarsi con rapporti con i gentili, e per tutti questi motivi insomma avevano bisogno di tende da viaggio per passare la notte anche in campagna piuttosto che negli alberghi, nelle locande. Ecco, io credo che quando poi gli Atti degli Apostoli ci dicono che Paolo rimase 3 anni, non 3 mesi, non 30 giorni, rimase 3 anni a studiare praticamente che cosa era il cristianesimo, lo mette a confronto con la propria conoscenza dell'Antico Testamento, si rende conto che Cristo è davvero vero figlio di Dio, vero uomo e vero Dio, si rende conto che tutte le scritture hanno parlato di Lui, si rende conto che il Nuovo Testamento va letto alla luce proiettata dall'Antico Testamento, così come l'Antico Testamento viene illuminato e viene reso così particolarmente sensato, perché c'è una realizzazione delle attese dell'Antico Testamento e che è il Vangelo. E che io credo che, detto questo, torna da Petra a Gerusalemme, dice in una delle lettere di recarsi dalle colonne della chiesa di Gerusalemme, cioè Pietro, Giacomo e Giovanni, e lì di avere confrontato le conseguenze della sua riflessione sul cristianesimo con quelli che erano le colonne della chiesa di Gerusalemme, e dunque ottiene il loro consenso, stringono le destre, le mani destre, e Paolo però rimaneva un personaggio molto scomodo, perché tutti ricordavano il passato di persecutore di Paolo e gli ebrei non si fidavano di lui perché era passato dall'altra parte, ma anche i cristiani non sapevano come trattarlo, al punto che Paolo probabilmente torna a Tarso in Cilicia presso la famiglia, ed è lì che attende in un certo senso gli sviluppi della Chiesa cristiana, e attende di ricevere anche lui una specie di missione, e nel frattempo studia perché quello che ha fatto Paolo per tutta la vita è il continuo studio, la riflessione sulla parola di Dio contenuta nell'Antico e quando poi gli venne fornito nel Nuovo Testamento. E io credo che, detto questo, sappiamo che intorno al 40 Erode Antipa viene fatto re subordinato ai Romani, naturalmente, e della Giudea e della Galilea. Nel 42 fa tagliare la testa a Giacomo, il fratello di Giovanni, Giacomo Maggiore noi diciamo, e vede che questo è gradito agli ebrei. E allora fa arrestare anche Pietro, e Pietro viene messo in prigione con quattro picchetti, ciascuno di quattro guardie ciascuna, e viene liberato Pietro in un modo singolare, con l'intervento dell'angelo, che lo sveglia di notte, gli fa passare i quattro picchetti di guardie addormentate, giunge nella casa, probabilmente quella di Giovanni Marco, insomma, quello che noi chiamiamo la casa con la grande sala al piano superiore, quella dell'ultima cena, del cenacolo, insomma, e lì Pietro di notte viene accolto dai cristiani che pregavano per lui, però poi i Vangeli dicono che andò in altro luogo. Certamente a Gerusalemme non poteva rimanere, probabilmente era l'anno 42 e andò ad Antiochia. Antiochia era una città della Siria molto grande, si calcola almeno 300.000 persone, la terza città dell'impero dopo Roma e Alessandria, e lì i cristiani erano diventati tanto numerosi da ricevere precisamente questo nome di cristiani. E Pietro divenne in qualche modo il capo della comunità cristiana di Antiochia. E lì arriva anche Paolo. Come arriva? Il modo è abbastanza semplice. Viene deciso, insomma, che questi due personaggi debbono incontrarsi. E Pietro, fin tanto che i cristiani provenienti dal paganesimo, e quindi di lingua greca, e non c'erano particolari difficoltà a trattare con loro, ma quando arrivano alcuni da Gerusalemme che in qualche modo ricordano la situazione così problematica che i giudei che trattano con i gentili contraggono l'impurità rituale, ecco che Pietro si tira indietro e non partecipa più ai banchetti comuni, non partecipa più all'attività dei cristiani provenienti dal paganesimo, per riguardo dei messaggeri di Giacomo Minore, che era il vescovo di Gerusalemme. Era il problema non ancora risolto completamente, e Paolo dice negli Atti degli Apostoli di aver resistito in faccia a Pietro e avergli ricordato che quella simulazione era contro la carità cristiana, non aveva ragion d'essere, e Pietro ammise questa specie di correzione fraterna in modo tale da evitare in futuro di cadere nello stesso errore. Ecco che, giunto Paolo ad Antiochia, si pone il problema di diffondere la Chiesa e quindi l'idea di mandare una spedizione che potesse parlare di Cristo e convertire le persone di buona volontà disposte alla conversione, quelle che incontravano così durante i viaggi degli apostoli. E quindi viene deciso il primo viaggio apostolico di Paolo e di Barnaba. Credo che giunti a questo punto dobbiamo fare un breve intervallo per riprendere fiato. Era stato Barnaba che si era assunto l'incarico di indurre Paolo a spendersi per la diffusione del cristianesimo. Infatti la conclusione teologica a cui era pervenuto Paolo prevedeva che Cristo si fosse immolato per tutti gli uomini e che l'Antico Testamento, ovvero la legge mosaica, avesse il compito di preparare la nuova legge. E quindi in questo passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, ecco che il battesimo prendeva il posto della circoncisione. E quindi l'insegnamento di Cristo era, per Paolo, l'inevitabile conclusione della legge e dei profeti che soltanto in Cristo assumono una pienezza di significato. E io a volte penso che Paolo in questo modo ha assicurato ai libri sacri degli ebrei, Antico Testamento, una diffusione mondiale che non avrebbero mai avuto se i cristiani, per esempio, li avessero ripudiati come obsoleti. Ormai è roba che non ci interessa più, perché parlano degli ebrei e gli ebrei hanno rifiutato Cristo. Noi invece ammettiamo Cristo e quindi leggiamo soltanto l'insegnamento di Cristo. Il fatto che Paolo di Tarso abbia invece scoperto questa perfetta adesione e continuità che esiste tra l'Antico e il Nuovo Testamento, ecco che gli ha permesso di intraprendere il primo viaggio missionario, che avviene all'inizio con Barnaba e attraversano tutta l'isola di Cipro e poi proseguirono nella regione della Pisidia, della Pamfilia, della Licaonia, che sono le regioni nell'attuale Turchia meridionale, quelle insomma più vicine in un certo senso alla Cilicia, a Tarso. E non furono viaggi di tutto riposo. E questo primo viaggio dura dal 45 al 49 e che cosa facevano i primi apostoli? Andavano a cercare nel giorno di sabato dove si riunivano gli ebrei. A volte non avevano la sinagoga, si riunivano lungo un fiume, lungo un posto così che si prestava alla riunione degli ebrei, e lì Paolo chiedeva di prendere la parola. Capivano tutti che era sapiente di Sacra Scrittura e cercava di dimostrare che Cristo è l'erede delle promesse fatte da Dio nell'Antico Testamento. E questi ebrei, qualcheduno accettava la testimonianza di Paolo, qualcheduno la rifiutava e anzi reagiva duramente. A Listra ci fu un tentativo di lapidare Paolo, e che quasi era riuscito. E questo primo viaggio, iniziato ad Antiochia e terminò ad Antiochia, quando Paolo fece conoscere la esistenza di tanti piccoli nuclei di Listra, Derbe e altri, che in cui c'erano alcuni cristiani, un episcopus, un sorvegliante, un responsabile della comunità, un presbitero, qualcheduno che aveva ricevuto l'ordinazione sacerdotale, e c'era un culto nel primo giorno della settimana, quello che noi chiamiamo la messa, l'Eucaristia. E queste piccole comunità vivevano così, ricevendo per posta l'istruzione da Paolo, che aveva questo talento di spedire lettere. Queste lettere erano lettere circolari, nel senso che chi la riceveva ne faceva una copia e la inviava alla comunità cristiana più vicina, in modo tale che tutti nel giro di qualche mese potessero ricevere le stesse ammonizioni. E io credo che questo, quando tornano ad Antiochia, la reazione di tutti fu di estrema gratitudine a Dio perché aveva fatto qualche cosa di grandioso, aveva risolto il problema di predicare ai gentili e di farli entrare nella Chiesa come erano entrati gli ebrei che avevano creduto in Cristo. Sì, però subito si pongono i problemi pratici. Se si diventa cristiani provenienti dall'ebraismo, è obbligatorio cercare di conservare tutta l'antica legge mosaica, il rispetto, e quindi il sabato nella sinagoga, e quindi tutte le leggi di alimentari circa le proibizioni di certi cibi e di certe carni e così via? Oppure chi proviene dai gentili, dal paganesimo, è esentato da questa sudditanza all'antica legge mosaica, che è stata così difficile anche per gli ebrei mantenersi fedeli alle prescrizioni di Mosè? E la tesi di Paolo era precisamente che chi proveniva dai gentili non dovesse essere sottoposto a alla legge mosaica, anche perché diventare ebreo per alcuni era impossibile. Per esempio i romani, i centurioni romani, tutti coloro che erano cittadini romani, come potevano abbandonare la cittadinanza romana, diventare ebrei e quindi anche in un certo senso ripudiare tutti i vantaggi che la cittadinanza romana permetteva? Ma i soldati specialmente potevano abbandonare l'esercito, andarsene, cambiare mestiere e roba del genere perché si convertivano al cristianesimo, c'erano proprio dei problemi pratici che rendevano urgente la soluzione del problema. E il problema fu che nelle comunità appena fondate da San Paolo arrivarono alcuni giudaizzanti, cioè cristiani provenienti dal giudaismo, che dissero: voi siete degli ingenui, se non praticate tutta la legge mosaica non potrete salvarvi. E quindi si spaventavano: ma come possiamo appartenere, questa doppia appartenenza a Cristo e alla sinagoga? E allora si lamentavano con Paolo, e Paolo ottenne che si riunisse a Gerusalemme tutti gli apostoli ancora in vita per stabilire quali dovevano essere le regole per i neofiti provenienti dai gentili, dalle genti. E questo primo, si fa per dire, concilio, in realtà era un raduno di soli ebrei, dei soli apostoli, viene raccontato dagli Atti degli Apostoli in un modo impressionante, quando viene redatta una lettera che inizia: allo Spirito Santo e a noi è sembrato opportuno decidere quanto segue, ed è che i cristiani provenienti dai gentili non sono tenuti ad obbedire alla legge mosaica, perché la legge mosaica è stata il pedagogo, colui che ha condotto a maturità l'umanità, conservando presso gli ebrei in modo mirabile la promessa della redenzione, ma con la morte e resurrezione di Cristo, ecco che è cessata questa funzione meravigliosa del popolo ebraico e si sono aperti, per così dire, i cammini divini della terra a tutti gli uomini e quindi anche ai gentili, che se credono in Cristo possono salvarsi. E questo è il risultato grandioso ottenuto da Paolo, il quale tra il 50 e il 52 attua il secondo viaggio missionario, e compiuto sempre con Barnaba, con Marco, con altri collaboratori, e che si recano ancora una volta a visitare tutte le comunità fondate in precedenza. E però in questo secondo viaggio ci furono dei contrasti, delle discussioni anche molto vivaci. Barnaba e Marco, Giovanni e Marco, decisero di tornare a Cipro, mentre Paolo e Sila si diressero in Asia Minore. E io credo che con tutta probabilità l'ampiezza dei progetti di Paolo spaventò i suoi collaboratori, e anche in questo secondo viaggio entrarono in Galazia, che è proprio al centro dell'Asia Minore. La regione è un altopiano della Turchia centrale attuale, dove avvenne la conversione della madre e della nonna di Timoteo, che poi diventerà il suo più fedele collaboratore. La madre era ebrea, invece il papà era un greco, e i due apostoli, Sila e Paolo, giunsero fino alla Troade. La Troade è la regione dove c'era l'antica Troia, insomma, e proprio davanti alla penisola dei Dardanelli, a contatto, insomma, con l'Europa. E Paolo racconta di avere avuto in sogno una visione, un macedone che lo supplicava di passare in Europa. Significa che veramente Paolo non ha avuto timore di affrontare pericoli sconosciuti e affrontare situazioni più difficili. Sbarcò a quella che si chiamava Neapoli, città nuova, e poi raggiunse Filippi. Filippi era una colonia latina perché era soprattutto formata di antichi militari in congedo italici, e fu la città di Filippi, fu la più fedele, io direi, tra tutte le comunità pauline, la più fedele perché fatta di gente semplice ma di straordinaria addirittura morale. E Paolo ebbe notevole successo a Filippi, sì, ma anche ebbe le opposizioni più dure da parte delle autorità di Filippi, che lo misero in prigione, perché insomma era un sovversivo, era uno che dove andava sollevava poi incidenti, e c'era gente che protestava ad alta voce e che si contrapponeva ad altri. Quindi era un pericolo per l'ordine pubblico in un certo senso. Però Filippi, messi in prigione, di notte ci fu un terremoto, le celle si aprirono, il custode della prigione, che doveva rispondere con la sua vita della presenza dei carcerati, stava per uccidersi, perché capiva che l'avrebbero altrimenti condannato, ma Paolo si accorge, vennero liberati dal carcere, anzi il carceriere si convertì, lui e tutta la famiglia, e quindi curò le ferite di Paolo e di Sila, ma è anche vero che le autorità decisero di liberarsi di ospiti così pericolosi, e quindi i due si recarono a Tessalonica e poi a Berea, dove Sila e Timoteo si fermarono, mentre Paolo decide di recarsi addirittura nella città, in un certo senso intellettuale per eccellenza, là dove la filosofia aveva avuto il massimo sviluppo, e dove Paolo, che non conosceva limiti al proprio zelo, intendeva recarsi per parlare e per diffondere il cristianesimo anche nel centro della cultura antica, ad Atene. E Paolo si presenta agli ateniesi, viene condotto sull'Areopago, che è un poco il tribunale della città, e si prepara con un discorso che è fatto secondo il rigore maggiore dell'eloquenza antica. Comincia con addirittura la captatio benevolentiae: ateniesi, io vi vedo in tutto essere estremamente religiosi, infatti venendo quassù mi sono accorto che avete eretto un tempio anche al Dio ignoto. Questo Dio che voi non conoscete, io ve lo annuncio. E poi comincia a parlare di Cristo, comincia a parlare del fatto che è stato potente in parole, in opere, ha operato miracoli, è morto ma è risorto. E a questo punto i suoi ascoltatori, che erano degli scettici evidentemente, gli dissero: senti, ti ascolteremo un'altra volta su questi argomenti, adesso abbiamo da fare. E in Atene, tranne la famiglia di Dionigi e qualche altro, Paolo non ebbe successo. Significa che l'approccio impiegato non era il più utile, e che dunque proseguì Paolo per Corinto. Corinto era una città commerciale, affacciata su due porti, uno che dava sull'Egeo, l'altro che dava sullo Ionio, e quindi c'era lo stretto di circa 5 chilometri e le merci venivano fatte passare a dorso di mulo dall'uno all'altro porto per evitare tutta la navigazione intorno al sud del Peloponneso. E che cosa fa Paolo? Giunto a Corinto, una città dunque dagli usi e costumi piuttosto poco rigorosi dal punto di vista morale, perché i porti sono sempre stati una sentina di tutti i vizi per certi aspetti, ecco che Paolo parla con estrema chiarezza di Cristo e Cristo crocifisso, che è scandalo per gli ebrei e follia per i gentili. I gentili non capivano che un Dio che è caratterizzato dall'essere potente potesse incarnarsi e sacrificare la propria vita in redenzione dell'umanità. E questo attacco duro nella predicazione ebbe molto successo a Corinto, e certamente non arrivarono i professori universitari, non arrivarono gli intellettuali, ma arrivò un certo gruppo di fedeli che furono molto, molto legati alla personalità di Paolo, perché era certamente un personaggio che affascinava. E questo secondo viaggio termina intorno al 52. Dal 53 al 58 si svolge il terzo viaggio missionario di Paolo, e sempre a partire da Antiochia raggiunse ancora una volta la Galazia, il centro dell'Asia Minore, e poi la Frigia ed Efeso, dove soggiornò per 3 anni, e a Efeso, la più importante città dell'Egeo, dalla parte dove ora si trova la Turchia, insomma, e trovò una comunità molto cresciuta. Lì c'era un famoso tempio di Artemide, e c'erano anche degli artigiani che preparavano degli ex voto, dei tempietti, insomma, in argento, e Demetrio era l'argentiere più importante. E quando si moltiplicano i cristiani, ecco che questo Demetrio comincia a protestare: qui vogliono attaccare il culto della Artemide, che è la nostra datrice di lavoro. E ci punto molto nello stadio, con gente che gridava per 2 ore consecutive: grande e Artemide, dea degli Efesini, insomma, per difendere il paganesimo, quasi che fosse messo in pericolo. La sollevazione di Efeso fece sì che Paolo dovette decidere di tornare a Gerusalemme, direi dopo aver fatto una specie di colletta fra tutte le chiese dell'Asia, e una colletta per i poveri di Gerusalemme. Gerusalemme non se la passava bene, la prima comunità di Gerusalemme, e quindi le altre comunità cercavano di aiutarla. Ed ecco allora che Paolo si prepara nel 58, arriva a Gerusalemme, e arriva con Timoteo. Timoteo era stato circonciso precisamente per riguardo al luogo in cui si recava, e non perché fosse in qualche modo obbligatorio, e lo vedono entrare nel Tempio, pensavano che essendo figlio di un pagano fosse ancora pagano, e c'era la morte per chi entrava nel Tempio di Gerusalemme da pagano, e Paolo viene arrestato, e stanno addirittura il centurione per farlo fustigare, ed è allora che dice: ti è lecito far fustigare un cittadino romano? E rivelati. E allora il centurione si rivolge al legato: attenzione, qui abbiamo a che fare con un personaggio importante. E Paolo tenta di parlare in aramaico con i maggiorenti, così degli avversari, ma viene sopraffatto. Il centurione lo fa portare in prigione e lo tiene in prigione anche un paio di anni, tant'è che cambia il governatore e da Antonio Felice si passa a Festo, e Festo lo trova in prigione, e dal momento che tutti gli ebrei sono contenti che Paolo sia in prigione, ecco che Paolo chiede al governatore, perché ha diritto di farlo, di appellarsi al tribunale di Cesare, e quello gli risponde: ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai. Ed ecco che con un centurione che gli faceva da guardia del corpo si imbarca la nave che aveva l'insegna dei Dioscuri, era però un viaggio molto tardi, quando la navigazione era sconsigliata, altamente sconsigliata, e partono da, arrivano fino a Creta. A Creta ritengono che il vento sia opportuno per fare la traversata, e incappano in una tempesta che dura 17 giorni e alla fine c'è il naufragio a Malta. La nave finisce sulle rocce, sfasciata, ma nessuno degli oltre 270 passeggeri muore, e passano l'inverno a Malta. Quando si riapre la navigazione, Paolo arriva a Siracusa, da Siracusa a Reggio e poi a Pozzuoli, e per via di terra arrivano fino a Trefontane e poi a Roma, intorno al 61. Questo è la prima detenzione, la prima prigionia di Paolo, che ottiene però di abitare non in un carcere, ma in una casa affittata, sempre con la presenza del centurione che gli fa da guardia. Ed è in questi due anni che stringe molte relazioni con gli ebrei di Roma, con i cristiani di Roma, e che Paolo si prepara al processo. Il processo, il primo processo, lo manda assolto, e non si sa con sicurezza se Paolo abbia poi potuto andare in Spagna come aveva promesso, oppure se è tornato immediatamente ad Efeso, dove subì un secondo attentato, e venne ancora una volta inviato a Roma. Non venne martirizzato, lo sappiamo con sicurezza, nello stesso giorno in cui venne martirizzato Pietro morì nel 64, e invece Paolo è sopravvissuto forse ancora 3 anni. Venne processato una seconda volta a Roma al tempo di Nerone, e lì venne giudicato colpevole e venne decapitato, perché un cittadino romano aveva diritto alla pena nobile, per così dire, il taglio della testa, non la crocifissione, che era il tormento, era il modo di eseguire una condanna a morte per gli schiavi. Riprenderemo la volta prossima l'esame delle lettere di San Paolo. Buonasera.